Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.
Benvenuti amici ad un nuovo appuntamento di Storie di Calcio. Oggi vi voglio raccontare una storia di un protagonista che insomma ha fatto qualcosa di speciale, poi ne parliamo tra poco. Adesso vi do qualche piccolo indizio. È nato il 10 agosto del 1962. Queste sono state le sue squadre: Pattese, Varese, Cesena, Cremonese e Juventus. Quindi chiudo con la Juventus, una delle squadre insomma più amate e conosciute del calcio italiano. Lui, come ho detto in precedenza, ha fatto qualcosa che ha tracciato in maniera profonda il calcio, e adesso ve lo faccio raccontare da lui. Intanto lo presentiamo oggi con noi qui a Storie di Calcio, Michelangelo Rampulla. Ciao Michelangelo!
Ciao, ciao, buon pomeriggio, buonasera, buongiorno.
Sempre in grande forma ti vedo.
Sì, diciamo che ci manteniamo in forma.
Senti, cerchiamo. Michelangelo, ti voglio fare una domanda. Una delle cose che noto sempre quando, diciamo così, ci colleghiamo e parliamo di calcio, c'è sempre il sorriso. Ma tu hai affrontato sempre così anche la tua carriera professionale, con il sorriso che ti ha accompagnato?
Sì, sì, sempre. Io direi che nella vita ho sempre affrontato tutto con un sorriso, perché credo che con il sorriso, una parola buona, credo che si possa vivere una vita migliore. E così anche il calcio. Io l'ho sempre preso come un gioco, effettivamente. Ho iniziato a 12 anni, a 14 anni i primi campionati, quindi ho sempre affrontato il calcio come un gioco e sempre con il sorriso.
Che poi tale è il calcio, è un gioco, no? Quindi
sì, sì, a volte si prende troppo sul serio, è solo un gioco ben remunerato, per l'amor del cielo, questo sicuramente sì, però è sempre un gioco, è quello che, almeno per quanto riguarda me e tanti miei coetanei o anche di più o di meno, il calcio era divertimento, giocare all'oratorio, chi poteva, chi in piazza come me, sulla strada, dove c'era un piccolo campetto, per cui è quello il sogno, il calcio. Una volta c'erano poche distrazioni, c'era solo il calcio o una bicicletta, per cui c'era poco da scegliere.
Senti,
il pallone o una bicicletta.
Una curiosità, prima di andare a un po' di domande che ti riguardano, ma quando hai iniziato, diciamo così, a giocare a calcio, avevi come obiettivo fare il calciatore oppure nella vita pensavi di fare altro?
Ah, guarda, io vengo da un paese talmente piccolo di 300 persone, una piccola frazione di un comune siciliano. Il calcio era visto come una cosa quasi irraggiungibile, arrivare a certi livelli. Devo ringraziare sempre mio padre, che ci ha sempre creduto, perché non lo so, non era un uomo di calcio, era un grande appassionato di calcio, ma non era un uomo di calcio, ma lui ci ha sempre creduto, mi ha sempre accompagnato ad allenamenti, per cui non pensavo, cioè sinceramente da ragazzino sì, pensavo di diventare un calciatore, pensavo di giocare all'Olimpico, a San Siro, al Comunale, a San Paolo di Napoli, e mi immaginavo quello quando ero piccolino, che mi facevo i primi tuffi sul letto dei miei genitori. E quindi poi è successo e sono stato fortunato.
Ma avevi crescendo, avevi anche, che ne so, in mente di fare dell'altro? C'era qualcosa che ti appassionava, che ti colpiva, oltre al calcio?
Mi colpiva, io ho studiato da geometra, quindi mi sarebbe piaciuto fare l'ingegnere, quello sì, anche se poi è difficile, però mi sarebbe piaciuto.
Beh, ce l'hai l'aria un po' da ingegnere, però, questa...
Sì, gli occhiali, questi ormai sono gli occhiali da età.
Sì. Senti, ti faccio subito questa domanda. Cosa vorresti rivivere adesso, oggi, della tua carriera? Ti capita mai di pensarci, e qual è il momento che vorresti rivivere? Ecco.
È una bella domanda. Questa qua, vorrei rivivere tutti i momenti iniziali, belli, perché sono stati talmente Vorrei rivivere il mio esordio nel campionato professionistico, quello sì, perché era una partita per... Giocavo a Varese, il primo anno a Varese di professionismo in Serie B e la prima partita è stata contro il Milan. Vorrei riviverla quella lì, sì,
Che
perché
bello.
non era una partita normale contro il Milan in Serie B, era qualcosa di eccezionale.
Beh, insomma, immagino. Senti, ma è vero che papà era tifoso della Juve?
Sì.
E quindi
Mio
tu.
padre è sempre stato tifoso della Juve, io sono cresciuto con Combi, Rosetta, Caligaris, erano il trio dei portieri e difensori della Juventus del 1930, credo, sì, dei primi cinque scudetti consecutivi, ed erano quelli della nazionale italiana che ha vinto due mondiali nel 34 e 38, sono cresciuto con quello, poi Anzolini, con tanti portieri effettivamente,
Certo,
perché mio
certo.
padre era un appassionato di portieri, Anzolin, Tancredi, Sentimenti Quarto, mio padre mi riempiva la testa di portieri, poi alla Juve è arrivato Zoff e a me Zoff è sempre piaciuto anche quando giocava nel Napoli, per cui poi è stato bello seguire
Immagino.
le orme di
Però,
Zoff.
senti Michelangelo, insomma, tu hai detto papà, insomma, tifoso della Juve, poi portieri, sempre appassionato. Tu vai alla Juve e sei pure portiere. Come gliel'hai detto il giorno che sei andato alla Juve a tuo padre? Immagino come sarà stato contento.
Sì, era molto contento. Ormai io sono arrivato alla Juve a 30 anni, per cui ero già, dopo aver fatto 12 campionati nei professionisti, ero ancora abbastanza giovane. E sono arrivato alla Juve, quando gliel'ho detto, lui non è che ha fatto grandi feste, è come quando la prima volta che sono andato a fare il provino al Varese, io venivo dalla Pattese, una squadra di promozione, ma io giocavo negli allievi. Sono andato a fare il provino e Beppe Marotta mi ha fatto firmare subito il contratto, subito dopo l'ultimo allenamento che ho fatto. Mi ricordo che quando sono arrivato a casa, ho detto a mio padre: no, non mi hanno preso, e vabbè, lui fa niente, faremo qualcos'altro. E poi dopo un po' l'ho tenuto un po' sulle spine. E poi gli ho detto, no, guarda che mi hanno fatto firmare, lui, lo sapevo. E così quando sono andato alla Juve, gli ho detto, papà, vado a firmare alla Juve. Lui l'ho detto al telefono perché ero suo a Varese e quindi cioè, non da classico siciliano però nel senso, ho detto, sono contento, mi ha detto.
Era poco incline a manifestarlo,
Sì,
Michelangelo.
è come gli uomini del sud di una volta.
Eh beh, dai. Poi diciamo così, insomma, i papà fanno un po' fatica a manifestare, almeno quelli di una
Esatto,
certa
ma
generazione fanno un po' fatica a manifestare, diciamo.
esatto.
Sì.
Però sono sicuro che era contentissimo,
Vabbè,
è
lo
sicuramente.
immagino, insomma, dopo quello che ci hai raccontato, essendo anche un grande, diciamo così, tifoso della Juventus. Senti, ma è vero che però tu volevi fare l'attaccante? Spiegami un po'
Sì,
sta cosa.
sì.
Come
No, io
attaccante?
sono nato come attaccante, cioè come tutti i ragazzi, come tutti i bambini, credo che quando si aveva un pallone tra le mani, la prima cosa da fare è quella di cercare di far gol. Quindi e giocavo di nascosto da mio padre, giocavo all'attacco ed ero, sinceramente, ero bravino. Si giocava in piazza, si giocava dove c'era un piccolo spiazzo, si giocava, si
Quindi
mettevano
tu volevi
quattro o
fare
tre.
l'attaccante e tuo padre invece ti voleva portiere. Questo è un po' il
Sì.
concetto.
Sì, esatto. Lui mi ha allenato, io mi ricordo, nel piccolo piazzale che c'era davanti al negozio alimentare di mio padre, lui mi allenava da quando avevo 6 anni, 7 anni a fare il portiere. Lui mi calciava, i primi rudimenti, l'ABC del portiere me l'ha insegnato mio padre,
Che bello.
perché una volta non c'erano tante immagini, effettivamente
Senti,
non
ma
c'era
se
niente.
volevi fare l'attaccante, quindi immagino che avevi anche una sorta di mito come attaccante? C'era un tuo preferito?
Sì, vabbè, per noi siciliani il mito era Pietruzzo Anastasi. Quando Anastasi è arrivata alla Juve nel 68, se non sbaglio, io avevo 6 anni, 7 anni, era il nostro idolo. Pietruzzo era quello che nell'immaginario di tutti, credo, di molti, molti ragazzini, molti bambini siciliani, era il punto di riferimento. E anche il mio, perché poi Pietruzzo era ben voluto da tutti
Certo.
ed era una persona. Poi l'ho conosciuto, ho avuto la fortuna di conoscerlo, di andare a casa sua, ed era una persona veramente eccezionale.
Senti, invece dopo sei diventato portiere, avevi un portiere di riferimento?
Beh, il mito in assoluto, Dino Zoff. Zoff è stato. E quando l'ho conosciuto, mi ricordo una volta, l'ho conosciuto la prima volta che sono andato con l'Under 21, di Azeglio Vicini. Si viaggiava in aereo, dovevamo giocare in Danimarca, si viaggiava in aereo con la nazionale maggiore. E io 4-5 mesi prima li vedevo in televisione, vedere Bettega, Scirea, Gentile, Cabrini. Tutta quella gente lì a fianco a me, cioè ero veramente, ti dico, ero veramente emozionato. E mi ricordo questa cosa, quando siamo arrivati a Copenaghen all'aeroporto, siamo andati sul tapirulan, cioè sulla passatoia dell'aeroporto, e Azeglio Vicini si avvicina a me, visto che era la prima volta che andavo con loro, mi dice: "Ma vuoi conoscere qualcuno?" E io ho detto: "Guarda, io... sono nato col mito di Zoff, era 10 metri davanti a me Zoff, e allora io ho detto: "Io vorrei conoscere Zoff, vieni, vieni." Allora lui l'ha chiamato: "Dino, vieni, ti presento il nostro nuovo portiere, Michelangelo Rampulla." E lui ha detto: "Ma io ti conosco." Quando ho detto così, ragazzi, non sono riuscito ad aprire bocca. Guarda, ho detto: "Ma io ti conosco." Allora, dai, da lì,
Senti,
poi Dino è straordinario.
ma una curiosità, hai chiamato papà e gli hai raccontato sta cosa?
Sì, no, subito, 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 subito. Quando sono tornato in Italia, perché ti parlo, era l'81, 1981, loro, la Nazionale A, andava a fare una partita contro la Danimarca per le qualificazioni a Spagna 82, e noi un amichevole il giorno prima. No, le ho raccontato quando sono tornato in Italia, ho detto: "Ho conosciuto Zoff."
Là sei emozionato,
Bellissimo.
papà? Sei emozionato,
Sì,
papà,
sì,
lì?
sì,
Dai,
sì, sì. Anche lui,
immagino,
anche a lui piaceva
no?
Zoff tantissimo, vabbè.
Senti, Michelangelo, adesso ti chiedo un po' di cose così sparse. Intanto, io ero ragazzo, vedevo la domenica sportiva, tutti i riflessi filmati una volta, io sono rimasto una volta colpito nel 92, e considera, insomma, avevo 20 anni, ho visto un portiere segnare. Eri tu. Cioè, io ancora ho questo
Ero io.
ricordo, insomma, questo inserimento dentro l'area di rigore e questo colpo di Rampulla, per me io era la prima volta che vedo un portiere segnare. E siccome mo stai qui vicino a me, stai con me, ma che ti è venuto in mente? Come hai fatto là?
Ma guarda, sinceramente, non lo so, era un po' che ci pensavo, no? Perché io
Ricordiamo la partita, era il
spesso
1992 ed era la partita tra Cremonese e Atalanta, giusto?
Atalanta, sì,
Atalanta-Cremonese.
Atalanta-Cremonese. A proposito, proprio in questi giorni il compleanno del mio amico Fabrizio Ferroni, gli ho mandato un video, perché mi ha detto: degli amici comuni, mi ha detto: "Facciamogli un regalo a Fabrizio che fa 60 anni." Allora gli ho mandato il video e ho detto: "Fabrizio, mi dispiace, però meglio io, di nuovo, te lo ripeto, meglio io un collega, un amico, piuttosto che un altro, voglio dire." Siamo rimasti famosi, tu perché sei il primo portiere che ha subito un gol da un portiere, io il primo portiere che ho fatto gol. Insomma, è stata una bella cosa. Non so cosa mi è successo. È successo che, io lo dico sempre in interviste, avevo visto Gianluca Pagliuca che qualche settimana prima, non so se qualche settimana prima, aveva fatto un colpo di testa in una Sampdoria Torino, che poi l'arbitro aveva fischiato fuori gioco o qualcosa del genere, e aveva preso il palo. Allora ho detto: "Io prima o poi devo andare anch'io su." È capitata l'occasione. Purtroppo, sai, quando capita questa occasione vuol dire che la squadra non sta andando bene,
Beh,
sta
certo.
perdendo, e quindi è un gesto, un'azione di, tra virgolette, di disperazione, no? Di cercare di recuperare, di mettere un uomo in più in aria. Ricordo che quando sono partito, che ho visto che c'era il calcio di punizione vicino alla bandierina del calcio d'angolo, sono partito, ero già a metà campo perché stavamo attaccando, e allora mi sono girato verso l'allenatore, che era Giagnoni, e allora ho detto: "Mister, io vado." E lui mi fa: "No, no, no, no." Poi a un certo punto il mio compagno di squadra Garzilli mi dice: "Vai, che rimango io dietro." Vabbè, allora lui, Giagnoni, ha allargato le braccia, come dire: "Vai, ormai, che dobbiamo fare? Tanto ho 1-0, 2-0, non è che cambia molto." E invece poi è successo questo, e quando sono arrivato al limite dell'area, sinceramente non sapevo come fare, mi immaginavo: "Adesso vado, stacco di testa, non so, dire, tipo Bettega, tipo, che ne so, i grandi colpitori di testa." E invece dopo, non lo so, è stata una cosa istintiva. E poi la palla è sbucata in mezzo alle mani di Ferrone, a una mischia in aria incredibile. Io infatti non sono neanche saltato, mi sono trovato la palla sulla testa e sono entrato in porta con tutta la palla.
Che... No, è stato un momento incredibile. Però mi devi togliere una curiosità, che ti ha detto papà?
Mio padre mi ha detto, cosa mi ha detto quando ho telefonato poi la sera, mi ha detto, ma che hai combinato? Non lo so,
Gli hai detto
non
papà,
lo
io
so.
volevo fare l'attaccante. Gli hai detto lì.
Pensa, e facevo il capocannoniere a quest'ora.
Che carina sta
No,
cosa.
vabbè,
Vabbè,
però era
per.
troppo è faticoso giocare davanti, è molto faticoso. Il portiere, insomma, ha grandi responsabilità, grandi cose, perché dopo noi cresciamo sempre. Apro una piccola parentesi col discorso di la differenza fra attaccante e portiere. Se l'attaccante tira 10 volte in porta e sbaglia 8 volte e due magari fa un gol, un palo, una parata e ha fatto gol. Invece
Certo.
il portiere fa 8 miracoli, prende 2 gol, che ha fatto il portiere? Ha preso 2 gol. Questa è la differenza.
Sì, è vero, no,
E
hai
allora
ragione.
la responsabilità è enorme, però si corre meno.
Assolutamente. Beh, è vero. Senti, un po' di domande sparse. Il presidente che porti nel cuore.
Luzzara, Domenico Luzzara della Cremonese.
Motivo?
Effettivamente sono due che gli altri sì, perfettamente, però quelli Edmeo Lugaresi a Cesena e Domenico Luzzara a Cremona. Motivo perché erano due, come posso dire, non il classico presidente moderno che c'è adesso, un amministratore delegato e tutto, erano dei padri di famiglia che investivano, che secondo me mettevano soldi per far divertire la gente della propria città ed erano proprio appassionati, appassionati, delle persone che non ci sono più, sinceramente, adesso.
L'allenatore
Questo è il
che
motivo. E poi sono proprio, ci parlavi proprio come un genitore. Adesso invece devi chiamare l'avvocato per parlare col presidente, chiamare qualcuno. Invece una volta parlavi come parlavi a un papà.
Bella sta cosa. Senti, invece l'allenatore che ti ha dato tanto.
Allora, sono due. E sono tutte e due della stessa cittadina. E sono stato il primo e l'ultimo mio allenatore, praticamente Eugenio Fascetti e Marcello Lippi, che sono tutti e due, guarda caso, la combinazione, e sono tutti e due di Viareggio. Il primo perché ha creduto in me a 17 anni, mi ha fatto esordire nel 1980 contro il Milan, avevo appena compiuto 18 anni, da un mese neanche, e mi ha fatto esordire contro il Milan, cioè una cosa impensabile all'epoca. E non so se quanto era
Che ti ha
matto.
detto? Ti ricordi quando ti ha detto che dovevi esordire?
Non mi ha detto, me l'ha fatto dire dall'allenatore dei portieri.
Ah.
Me l'ha fatto dire dall'allenatore dei portieri, Mario Barluzzi, ex portiere del Milan e dell'Inter. È venuto lì il mercoledì e mi ha detto, il mister mi ha detto di dirti che domenica ti fa giocare. E io ho detto solo una cosa, ah, va bene. Mi ricordo, stavamo andando a fare allenamento e ho detto, ah, va bene. E
Pensa
poi,
te.
poi, ci ho pensato, poi ci ho pensato dopo, ma domenica giochiamo contro il Milan. Ah, va bene. Che
Vabbè.
l'anno prima aveva vinto lo scudetto.
Pensa te. E invece l'altro hai detto Lippi. Lippi qual è la
E
cosa che.
Marcello, col mister, perché mi viene a chiamarlo mister sempre, non Marcello, perché io ho fatto 6 anni con lui alla Juventus, 6 anni straordinari. Ci andiamo, grandi successi, grandi delusioni, certamente, però. Come diceva Michael Jordan, a grandi successi ci sono anche grandi delusioni, però vuol dire
Certo.
che sei sempre lì per cercare di vincere qualcosa. E con Marcello, con il mister, abbiamo vinto tanto. E poi perché per 6 anni sono stato un suo collaboratore, nell'avventura che abbiamo fatto in Cina, 3 anni con il Guangzhou Evergrande e 3 anni con la nazionale, dove nel 2018 abbiamo sfiorato la partecipazione diretta ai mondiali di Russia per un punto non ce l'abbiamo fatta, però sono stati 6 anni straordinari, come sono stati 6 anni straordinari da calciatore. È quello di Marcello perché da allenatore, vabbè, l'allenatore lo si conosce tutti, no? Ormai ci sono poche cose da dire su Marcello Lippi. E come uomo invece è una persona di un carisma strepitoso. Noi i 6 anni passati in Cina l'abbiamo vissuti praticamente giornalmente sempre insieme, io, lui e il suo secondo che era Massimiliano Maddaloni, siamo sempre stati insieme, sempre insieme. Allenamenti, partite, cene, pranzi, sempre insieme, per cui ci raccontavamo tutto. È una persona veramente, oltre al grande carisma, una persona di grande umanità.
Ma come ti sei trovato lì? Ma avevi anche la famiglia? Scusami se ti faccio questa domanda.
Oppure... No, lì no, in Cina no, siamo partiti perché... Siamo partiti senza famiglia perché non si sapeva a cosa si andava incontro, certo. Nel senso che ci avevano detto che gli spostamenti erano lunghissimi, si partiva 2 giorni prima, si tornava sempre 1 o 2 giorni dopo, per cui durante la settimana si stava 2 giorni soltanto a casa e poi stare fuori casa per 4-5 giorni in un paese dove magari hai sempre bisogno del traduttore, perché certo. All'epoca insomma l'inglese, insomma adesso credo lo parlino in tanti. Lì all'inizio si faceva un po' fatica, quindi partire ed essere liberi mentalmente, no? Che non succedesse niente o qualcosa a casa, dovevi partire da solo. Questa certo. era la
Ma è stato duro avere la famiglia lontana per quel periodo?
Sì, è stato duro, gli affetti, gli amici, praticamente si è creato un gruppo, noi eravamo 5-6, si è creato un gruppo, diciamo, familiare lì. Di noi italiani lì all'estero, certamente in Italia tornavamo 2 volte l'anno per una settimana, quindi è stata dura, sì, mm-hmm. È stata un po' dura perché hai bisogno sempre anche di parlare, l'unica cosa era il telefono, che non è, voglio dire, è un palliativo, però non è una bellissima cosa sempre certo. Parlare al telefono con le persone care.
Senti, ti chiedo un po' di cose legate alla Juventus, il giorno che sei entrato nella Juve, che cosa hai pensato?
Ho pensato, finalmente posso giocare con la maglia della Juve, questo era finalmente il sogno da bambino era quella di giocare una partita a vedere le maglie bianco-nere da di dietro.
Che bello.
E non sempre di fronte come avversario. È stata è la prima volta che ho messo la maglia da titolare, che è stata la prima partita di campionato del 92-93 contro il Cagliari a Cagliari. E lì è stata un'emozione davvero. Quando sono sceso in campo ed ero a fianco di Roberto Baggio, Vialli, era qualcosa che per me era impensabile qualche tempo prima. Quindi me la sono vissuta e me la sono goduta tutta.
Immagino. Il ricordo più bello proprio con la Juve?
Beh, il ricordo più bello è stato sicuramente il primo scudetto nel 95 contro il Parma. E anche lì ho avuto la fortuna di essere in campo. Abbiamo vinto 4-2, abbiamo vinto lo scudetto. Dopo 9 anni la Juve che non vinceva lo scudetto. E al mio terzo anno di Juventus, campione d'Italia con quella maglia. Non mi ricordo più niente, la baraonda finale, non mi ricordo niente, mi ricordo solo la partita che è stata 90 minuti perché abbiamo fatto gol, i primi 2 gol quasi subito, per cui era tutta in discesa, è stata anche lì, me la sono goduta, ma tutta fino in fondo, e poi alla fine è stato talmente bello, era il sogno di un bambino tifoso di una squadra che vince il campionato con quella squadra, credo che insomma,
bellissimo.
È il massimo.
Michelangelo, prima hai citato Vialli, ti posso chiedere un ricordo di Vialli, se ce l'hai particolare?
Guarda,
tuo?
Il ricordo di Luca, io e Luca ci siamo conosciuti nell'82, prima avevamo giocato forse qualche volta contro, però nell'81-82 perché eravamo tutti e due in nazionale under 21 e da lì ci siamo sempre guardati, e anche quando ci affrontavamo con squadre diverse, sempre con grande stima e amicizia. Poi il ricordo di Luca è l'ultima partita mia con la Cremonese. Si parlava già di me che mi voleva la Juve e tutto. Giocavamo a Marassi, era Luca capitano della Sampdoria e io capitano della Cremonese. E allora nel sottopassaggio con Luca ci siamo abbracciati, ci siamo messi a ridere, a scherzare. Poi l'arbitro davanti che diceva siete pronti? Noi aspetta un attimo. E Luca mi fa, sai, io vado alla Juventus. Ha detto vai alla Juve. Finalmente, ma che fai? Vuoi venire con me? E tu magari, allora ci metto la buona parola. Poi non so se Poi non so se gli ha detto, però dopo sono arrivato anch'io alla Juve.
Grande.
Con lui lo stesso anno.
Che bello questo ricordo. Senti, ti chiedo invece l'attaccante che ti metteva più in difficoltà.
Ah, tutti. tutti, no? Se ricordo, allora, in Serie B c'era un attaccante che secondo me... Adesso ce ne fossero attaccanti così, era Totò De Vitis. In una partita mi ha fatto tre gol, mi ha fatto in una partita, abbiamo perso 4-1 a Taranto, mi ha fatto tre gol e ha annullato due gol, per cui è stato un momentaccio quello. Totò De Vitis è un grande attaccante, Beppe Signori, e poi vabbè, senza tralasciare poi quelli che ho incontrato, certo, giocando in Serie A, Maradona, Van Basten, erano...
Hai detto due nomi che non hanno bisogno di aggiungere.
No,
altro.
No, perché mi hanno fatto anche tanti gol, per cui... però, no, era quelli che quando tu... Guarda, è difficile da spiegare questa cosa qua, no? Da portiere, se tu hai di fronte i giochi contro Van Basten, Gullit, e poi l'altra, o Maradona, Careca, Giordano... E c'hai di fronte e ti fermi un attimino prima che tu percepisca di poter parare un tiro, tu li guardi giocare, perché è bello vederli giocare,
bello.
È una cosa insomma difficile da spiegare, però e sei lì incantato a vedere giocare, a quello che fanno, perché questi personaggi sono il calcio.
Sono d'accordissimo. Senti, il difensore più forte che hai avuto davanti a te come portiere qual è stato?
Ah, ce ne sono stati tanti. Ho avuto la fortuna di giocare con grandissimi campioni. Il Nazionale Under 21, Bergomi, Riccardo Ferri, per la Juve, Montero, Ferrara, Kohler, Jürgen Kohler, Giulio Cesar.
Ma se dovessi scegliere proprio il più forte in assoluto? Dura?
Dura. Beh, dico due, Ferrara e Montero.
Ferrara e Montero, beh, due grandi giocatori. Senti, siamo quasi in chiusura, ma toglimi una curiosità. Ma è vero che hai litigato con Ancelotti?
Assolutamente no.
Non è vero?
No. Assolutamente no, mi figurate. Perché è impossibile litigare con Carlo.
Ah no, perché avevo letto che avevi avuto un litigio, allora non è vero.
No, abbiamo avuto una discussione, una discussione tra coetanei quasi, no? Nel senso che insomma quando... ma non una discussione animata, una discussione io non è che l'ho avvertito.
No, ma perché mi sembra strano che uno abbia discusso con te, cioè c'hai tutto meno che di quello con cui si discutere, capito?
Perché Carlo Ancelotti mi è simpatico, lo reputo anche lui un grandissimo personaggio, mi sono dimenticato anche lui nei grandi allenatori. Non voglio dimenticare Trapattoni, Giagnoni, tutta gente, Tarcisio Burnic, che ognuno nel suo piccolo mi ha sempre dato qualcosa,
certo.
Nel suo piccolo, nel suo grande, perché Trapattoni e Burnic sono personaggi straordinari.
Però sta discussione su che verteva?
No, verteva, ero quasi a fine carriera, no? La Juve aveva preso Carini dall'Uruguay.
Ah, sì, mi ricordo.
E loro mi hanno detto, ma tu adesso farai un po' il terzo. E io, perché devo fare il terzo?
A Carini poi, cioè, e dai, su.
No, che poi io, ma, ok, ho 38 anni, 39, quasi 39, va bene, ci sta tutto, no? Però c'è modo e modo, no? C'è modo e modo. Cioè tu prendi un ragazzo che reputi che sia forte, no? Però tu non è che lo metti subito, che non conosce i giocatori, non conosce i compagni, non conosce gli avversari, lo metti subito e mi dici fai il terzo. Allora tu mi dici aspetta, avrà un periodo di adattamento,
poi...
sta qui un po' con noi e poi fate il cambio, no? Ci stava. Però io mi reputavo molto più forte di Carini, vedendolo dopo una settimana di allenamento, cioè a parte che l'avevo visto dopo una settimana, perché dopo... se si vede, no, è un buon portiere, ma sinceramente
ma come gli hai detto? Come gli hai detto, mister, che come?
Io ho detto Carlo, sei tu l'allenatore. No, io ho detto Carlo, stai attento, perché dopo se le cose non vanno bene qua, le cose finiscono male. Ma no, perché
certo.
Sapevo come andava a finire, purtroppo.
E lui che ti ha detto?
E lui mi ha detto, mettiti nei miei panni. Va bene. pagare, io ho detto. No, scherzo. No, è una discussione tra amici, come se fosse due,
vabbè,
amici.
Però,
no?
Insomma, si può discutere pure tra amici, ma alla fine poi come è andata a finire?
Abbiamo finito che purtroppo siamo arrivati secondi in campionato.
La colpa è De Carini?
No, la colpa è purtroppo... La colpa purtroppo è nostra, che insomma abbiamo buttato via due campionati quando ha vinto prima la Lazio e poi la Roma, due campionati che potevamo vincere ampiamente, nonostante avessimo una rosa forse non come gli anni precedenti e non come gli anni dopo, però eravamo...
L'anno della Lazio siete arrivati un po' cotti nel finale, diciamo
sì,
così.
Sì, alla fine eravamo un po' più stanchi, sinceramente, però abbiamo perso il campionato contro due grandissime
formazioni. Sì, ma quella partita si doveva giocare, quella a Perugia?
No, secondo me no.
È stato ingiusto. Insomma.
Secondo me no. Adesso no, non dico, perché tu non puoi aspettare un'ora nello spogliatoio tra un tempo e l'altro. Adesso non esisterebbe assolutamente, ma non doveva esistere neanche prima, perché dopo un quarto d'ora...
Ma voi gli avete chiesto non giochiamo sta partita? Gliel'avete chiesto?
Ma noi, sinceramente... Non è che interessasse molto, però volevamo giocare la partita.
Certo.
Perché, però se io ero lì accanto a Collina quando c'era il figlio del presidente Gaucci che diceva no, giochiamo, almeno iniziamo. Io capisco che loro volevano iniziare per un semplice motivo, perché se avessero iniziato il secondo tempo poi i tifosi dovevano ricomprarsi il biglietto. Invece se la partita fosse stata interrotta alla fine del primo tempo, i biglietti valevano anche per la partita successiva. No? E quindi loro volevano giocare, ma effettivamente se io penso al campo di Perugia quel periodo lì, per 40 minuti c'era più acqua che erba.
Certo. Però dopo si è asciugato il campo, dai.
Sì, però tu sei stato un'ora e un quarto, un'ora e venti nello spogliatoio.
E lì vi siete un po'...
Allora, loro sinceramente il Perugia, voglio dire, poi l'abbiamo buttata noi perché abbiamo sbagliato 4 gol davanti alla porta, per cui ci sta anche, ma loro erano già salvi, loro giocavano con più leggerezza, noi sinceramente avevamo più pressione, certo, quello sicuramente. Certo. Ma è quello il discorso, perché dopo, se quella partita fosse stata giocata 2 mesi dopo, difatti abbiamo giocato credo 2 mesi dopo, abbiamo vinto 5-1 a Perugia, voglio dire, giochi con più tranquillità, quando arrivi a quelle fasi finali, come certo, si dice, il tennista, gli viene il braccino del tennista, la paura di vincere, noi purtroppo certo, abbiamo avuto la paura di vincere, come l'Inter l'ha avuta nel 2002 a Roma certo, con la Lazio.
Certo, è vero.
Succede, siamo umani.
Certo, siamo umani. Senti Michelangelo, siamo in chiusura, una curiosità te la chiedo, ma è vero che tu stavi per andare al Napoli, quando dalla Cremonese stavi passando la Juve, c'è stato il Napoli in mezzo, c'è stata questa cosa o meno?
No, allora io dalla Cremonese dovevo andare alla Lazio.
Ah,
quando sono arrivati 3 ragazzi, Bonomi, Marcolino e Favalli, dove venire anch'io alla Lazio. Poi c'è stato durante il calciomercato che il direttore sportivo Regalia è andato via e allora dopo non se ne è fatto più niente. A Napoli dovevo andare nell'83, tanti anni prima, dopo il primo anno di Cesena dovevo andare a Napoli.
E non ci sei andato, come mai?
Perché una volta durante il mercato di riparazione dovevo andare... Mi ha chiamato il direttore generale del Cesena, che era Pierluigi Cera, il cavaliere, il libero dei mondiali del 70 sì, in Messico, e mi ha chiamato il direttore sportivo del Napoli, che è Antonio Giuliano, ti vuole subito a Napoli a novembre, e io ho detto sì, ci vado. No, siamo d'accordo che tu vai a giugno. Va bene, che devo dire, una volta non si poteva discutere. Il cartellino era...
Invece a giugno ci sei andato. A giugno è stato.
No, perché dopo a gennaio hanno mandato via Giuliano e hanno preso Allodi e ha cambiato totalmente mercato.
È andata male, insomma. Senti, vabbè, dopo hai fatto un altro percorso.
Succede, capita, capita.
Certo, cioè. Senti, Michelangelo, c'è un rimpianto nella tua carriera?
No. Io credo che la vita è fatta di scelte. La vita è fatta di scelte che poi siano giuste o sbagliate, questo non certo, ci è dato da sapere inizialmente. Ho fatto le mie scelte, qualcuna giusta, qualcuna si è rivelata poi sbagliata, però ho sempre fatto quello che mi diceva la mia testa, quindi nessun rimpianto, va bene così.
L'ultimissima e ti saluto. C'è qualcuno a cui vorresti dire qualcosa adesso a distanza di tempo, di tutti questi anni che hai fatto calciatore, le tue esperienze anche come Staff, c'è una persona a cui vorresti dire qualcosa e che cosa, non so.
Sì, cioè, vorrei dire a mio padre, vorrei dire una cosa che forse non so se gliel'ho detta, ma vorrei dire soltanto grazie e basta.
Grazie Michelangelo, grazie anche per questa
Grazie, Marco.
piacevolissima chiacchierata, perché io mi sento di dire che ho scoperto veramente una bella persona, perché questo sorriso che ti accompagna veramente mette sempre molta serenità nel parlare con te, quindi ti ringrazio per questo.
Grazie, Marco.
E grazie anche per questo momento che ci hai offerto con la tua storia di calcio. Io ti abbraccio veramente, ci sentiamo prestissimo. E
Volentieri.
grazie ancora e naturalmente salutiamo anche i nostri telespettatori dandogli appuntamento alla prossima storia di calcio.
Storie di calcio, ricordi, protagonisti, vittorie su TMV Radio.